Vogliamo vincere tutte le partite, ma non sempre è possibile. Dobbiamo dare il valore giusto a quello che stanno facendo in un momento così.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sbuca, difesa immobile. Bologna che ha trovato il suo primo gol in Champions League con Lukumi, non è bastato.
La squadra rispetto alle altre partite abbia tenuto il campo in maniera diversa, però ci siamo fatti due gol da soli, evitabilissimi. Siamo riusciti a mettere a posto la casella gol fatti con questo gol di John, però la vittoria non arriva e di questo ne siamo dispiaciuti.
Nel mucchio dall'altra parte, la parata miracolosa su Conceição di Martinez.
Il pallone era quasi entrato del tutto.
Rete di Rogers, l'arbitro ha visto qualcosa, gol annullato, brivido finale.
Oggi abbiamo fatto un'altra partita molto solida, abbiamo avuto la migliore occasione per andare in vantaggio, non è stato possibile, non ci lamentiamo, c'è così, mancano tre partite, il nostro obiettivo sicuramente è la qualificazione, continuiamo a lottare, a combattere per farlo e in campionato abbiamo domenica già una partita importante per noi contro il Lecce.
Allora, ieri non bene come il giorno prima, un punto in due partite, Bologna ormai fuori, Juventus sempre 0-0, 0-0, 0-0. Oggi ci sarà, non c'è Pierluigi Pardo che ci ha lasciato un commento vocale, ci sarà però più tardi Stefano Domenicali in Endurance Race e per questo mi sono messo elegante alla faccia di Ciccio Ordine che ha detto che ieri che il nostro modello di riferimento sono i camionisti bulgari, quindi oggi mi sono messo elegante, come potete peraltro vedere in diretta YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24.
Voi avete come punto di riferimento i camionisti bulgari.
Bastardo. Allora, sentiamo il commento di Pierluigi Pardo.
Caro Carlo, io so che tu vorresti parlare di Eurolega che stasera finalmente torna, però mi concentrerei in questo mio messaggio sulla Champions, sulla partita della Juve in maniera particolare. Ed è una partita che conferma, secondo me, le luci e le ombre che ci sono in questo momento della Juve. Cioè, la squadra è solida, ieri con mille cerotti, mille indisponibili, ha fatto comunque una buona partita di controllo contro una squadra comunque interessante come la Aston Villa. Io non credo i tifosi della Juve tocchino tutti i ferri del caso, che ci siano rischi in chiave prospettiva playoff. Sarà difficile ovviamente dopo questo pareggio centrare un posto tra le prime otto, però insomma il percorso secondo me sta andando avanti e non sta andando male, però alcuni difetti strutturali emergono, perché comunque la rosa è in questo momento ridotta all'osso, i nuovi giocatori che dovevano dare un valore aggiunto non stanno tutti performando bene, penso anche a Meides che continua a non essere brillante, a sembrare un po' un corpo estraneo nel progetto bianconero. Certo, la partita poteva girare col gol, con la grande parata su Conceição, poteva andare anche peggio, bisogna essere onesti, perché nel finale si è arrischiato su quell'episodio in maniera significativa. Insomma, è continuità, mi sembra una prestazione non distante da quella che si era vista contro il Milan, con luci ed ombre. Ti abbraccio, buona puntata, qualità.
Allora, così Pierluigi Pardo, poi oggi dovremmo fare questo esperimento metafisico per cui colleghiamo contemporaneamente in video gli elegantissimi Massimo Zampini e Filippo Maria Ricci. Non so se ci sono. Ci sono?
Ciao,
io ci sono.
Ah, io ci sono in contemporanea stereo, ma grandi. Io non vi vedo perché qui non, lo schermo non mi funziona, ma mi fido di voi. No, è chiaro che la domanda del giorno che rivolgo a tutti e due, ma in particolare a Filippo Maria Ricci, che secondo me è ben informato, chi ha picchiato Guardiola? Perché io non ci credo che sia graffiato da solo.
No, si è graffiato da solo, no, perché se tu vai a vedere, sì, se guardi l'intervista
post partita con la TV inglese, adesso appunto abbiamo anche la telecamera, quindi posso fare, lui fa continuamente questo gesto sulla testa che gli lascia tutti quei segni, ma anche durante l'intervista, e si vede che a un certo punto in un, gli è scappata la mano, c'aveva l'unghia affilata e si è tagliato sul naso, però insomma, lo fa lui, è tutta roba sua, ed è abbastanza inquietante, se vogliamo, insomma, cioè, vagamente è abbastanza tormentato il ragazzo, sì, insomma,
di solito Thiago Motta si tormenta i capelli a spazzola. Massimo, qui i conti non tornano, perché io te lo dico, perché non tornano, perché va bene gli infortunati, che comunque sono tanti, e quindi bisogna anche capire il motivo, perché non è che si gioca tutti i giorni e, come dice Thiago Motta, gli infortunati ce li hanno tutti, ce li hanno grosso modo tutti, ma la Juventus di più. Non tornano perché sono stati spesi 200 milioni ed è inutile far finta di no per andare a Birmingham in 16 e strappare l'ennesimo 0-0, quindi i conti continuano a non tornare.
Ma sì, hai detto tutto, cioè la prima, anche Pierre ha detto un po' tutto, no? Le luci e le ombre. Devo dire che, parlando del City, però il City dimostra che se tu hai degli assenti importanti, prolungati, sì, anche una rosa imparagonabile, ragazzi, altro che il mercato, 200 milioni o meno, imparagonabile, come anche la solidità del progetto City rispetto al nostro che è appena nato, ti accorgi delle difficoltà enormi che ha il miglior allenatore del mondo, forse con la rosa migliore del mondo, e anche per un tema di infortuni. Quindi, sai, sembra una scusa, però quello è un tema serio. Cioè, tu mi dici dei 200 milioni, e senza parlare del monte ingaggi e tutto, i 200 milioni sono Douglas Lewis 50, Nico Gonzalez 40, io non li ho mai visti. Cobb Miners l'ho visto dopo un mese di busto, così. La verità è che io 150 milioni di questo mercato non li ho mai visti. Si è rotto Bremer. Però è pure vero che non sono interessante, cioè giustamente non mi chiami più se parlo solo degli infortuni. No, però ci sta, perché uno non è che ogni volta possa rispondere così.
No, ma sai, ma allora alla fine c'è una stampa molto concorde nel dire il nuovo corso, e va bene, grande pazienza, eccetera, però si voleva il calcio nuovo dopo il conservatorismo don camillesco e reazionario, e qui i conti non tornano, perché la Juventus, secondo me, gioca un catenaccio 2.0, provando a tenersi la palla nella sua metà campo, e poi Douglas Lewis l'anno scorso, ieri mi diceva Davide Chinellato, l'anno scorso una delle tre migliori mezze ali, uno dei tre migliori centrocampisti d'Inghilterra, scomparso, e lo sappiamo. Cobb Miners è Cobb Miners, credo che sia indiscutibile al di là della condizione. Nico inghiottito dall'infermeria, e vai tutto sommato a giocare diverse partite senza un attaccante, e l'attaccante era uno anche all'inizio, cioè quello che adesso è infortunato e che è molto criticato.
Sì, no, ma non c'è dubbio, io l'ho detto, il mercato di giuntoli a me è molto sfizioso da tanti punti di vista, e comincio a vedere Kalulu, Thuram, sì, Cabal c'era piaciuto, con Seisao, altra grande partita, però va detto, Douglas Lewis le poche volte l'abbiamo visto, non lo abbiamo capito. Cobb Miners credo che emergerà, le ultime due sono state le peggiori in tutto l'anno. Nico, io non lo conosco Nico Gonzalez, lo conosco solo per la Fiorentina, la Juve, ho visto tre partite. No, ti dico due cose, sono banali, sì, entrambe, però le continuo a vedere, le ha dette anche Pier. La verità è che la Juve, che ieri era la squadra più giovane italiana di media in Champions League, quindi il progetto veramente sta costruendo qualcosa, va senza mai perdere la testa in un campo difficile, in una bolgia, gioca a calcio, prova anche a fare gol, non l'ha fatto per poco tempo, e chiaramente rischia qualcosa, non moltissimo, ma rischia. Cioè, per me il lato positivo c'è, la Juve sta costruendo, è davvero una squadra giovane e promettente. C'è anche il lato negativo, non è solo non fare gol, è che se io prendo Juve-Roma, Juve-Napoli, Milan-Juve, Aston Villa-Juve, cioè partite tutte importanti, io non dico, non sono solo 4-0-0, sono tre occasioni da gol in quattro partite, cioè quella di Conceição di ieri, che per pura sfortuna non entra, ma non mi ricordo altro. E allora io dico una cosa, da Motta mi aspetto che man mano l'area avversaria sia più piena di giocatori della Juve, anche se non c'è il centravanti.
Sì, sono d'accordissimo. Filippo, ne pensi?
Assolutamente, avete detto tutto, perché poi il tempo passa, no? Può essere poco, tanto, però insomma cominciamo, i mesi vanno avanti. Questo Aston Villa non vince dalla partita col Bologna 1-0, è una buona squadra sicuramente, però non è uno squadrone. Io quello che vedo è che in giro comunque di crisi ce ne sono parecchie, se vogliamo allargare il discorso, perché se pensi Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, no? Lo stesso Aston Villa, e quindi magari è un autunno complicato, no? per tante squadre. È legittimo dire, ok, si passa da Allegri a Motta, ci aspettiamo, no? La rivoluzione copernicana.
Non volevo dirlo io, l'hai detto tu, poi la giro a Zampini, non volevo dirlo io, non volevo citare Allegri, me l'ero ripromesso.
No, no, ma io lo cito perché è normale, voglio dire, era l'ex allenatore, non c'è niente, anche lì, secondo me, in Italia questa cosa si vive male, voglio dire, con troppa acrimonia, insomma, no? Invece è normale, Allegri faceva il suo gioco, lui cerca di farne un altro e al momento non gli è riuscito. La storia di Douglas Luiz è interessante, ieri sulla Gazzetta c'era l'intervista a Monchi che ha detto no, io me lo riprendo domani se me lo danno, non ha funzionato, a volte succede, non lo so, insomma, però mi sembra un po' strana questa cosa. Per il resto ci vuole, secondo me ci vuole comunque ancora pazienza, questo mi sembra.
No, ma la pazienza gliela danno, perché non c'è mica più Allegri, l'hai detto tu, l'hai detto tu, e quindi io mi limito a... No, non lo so, non ride. Sono un po' stronzo, ma è così. L'hai detto tu, Ricci, e quindi Allegri non c'è più, che pazienza non ce n'era con Allegri, e poi a gennaio gli prendevi Alcaraz, non Carlos, ma un altro quando era primo in classifica. Adesso il mercato l'hai fatto e la pazienza c'è, perché non c'è più Allegri, perché ci sono Giuntoli.
Però non è vero. Non è vero, Carlo, è una ricostruzione, no. è una ricostruzione faziosa di parte. Devo dire che tu sai quanto io condivida con te l'eccesso, l'isteria che c'è stata, l'isterismo che c'è stato in negli anni passati, veramente comica, dove c'era il capo espiatorio, pure se si giocava Tottenham Ajax in semifinale si diceva ecco come giocano le squadre, mentre Allegri è diventata una cosa che qualunque cosa era colpa di Allegri. Detto questo, no, devo dirti la pazienza. Allegri, tu mi citi l'anno scorso primo, era il terzo anno, e dopo non tre anni, io, ecco, se tu mi dici cosa farebbe Allegri in questo momento con Savona, quello, io non sono sicuro che avrebbe vinto a Lipsia, Lille, Birmingham, quindi francamente io lo toglierei proprio questo paragone. La verità è che ovviamente il tema non era solo l'allenatore, gli infortuni sono una costante della Juve dai tempi di Pirlo e forse anche prima, sì. Quindi cambiano gli staff tecnici, purtroppo la Juve è sempre in emergenza, scopriremo perché. Però ecco, io credo che Motta non debba pagare le follie anti Allegri degli anni passati, perché Motta al terzo mese allenatore della Juve, c'ha mezza squadra fuori, ha perso una partita in quattro mesi di calcio, sì. Essendo andato due volte a Milano, a Birmingham, a Lipsia, avendo affrontato il Napoli, la Roma, cioè nell'insieme io non me la sento di dire che non stia facendo un lavoro importante.
Ecco, ma Massimo, io ti chiedo un'ultima cosa, poi ti saluto, che è questa: dove metti l'asticella? Cioè, per dire è una stagione positiva, cioè io non posso credere che la Juventus, questa Juventus, non si iscriva alla corsa scudetto. Se ti dicono arrivi quarto, sei contento? Io credo di no.
No, allora, secondo me, io l'ho detto a inizio anno e quindi cerco di essere coerente. Secondo me la Juve deve, se ci sentiamo noi a marzo qui, non mi devi chiedere di due squadre lontane 22 punti come negli ultimi anni. Questo sarebbe il mio obiettivo, cioè che siano sopra Inter e Napoli, ma che ne so, di 5, 6, 4, 7 punti, che vuol dire che se hanno dei passaggi a vuoto arrivi tu, che ce ne hai 3, che ce ne hai 4 in meno, vuol dire fare 80 punti, dico a caso, 78, 81, non lo so, sto dicendo delle cifre a caso, però ecco, vorrei un passaggio in più rispetto agli anni passati. Poi secondo me il titolo, Inter e Napoli sono più pronte, più organizzate, più tutto, secondo me. Però ecco, se molli pure quest'anno e mi fai 70 punti anche quest'anno, diciamo che siamo proprio all'inizio del progetto, inizio.
Pure l'Atalanta, mi direbbe Ricci, è più
come
che gioca con...
adesso, cioè, ne parliamo,
ragazzi. Atalanta Real Madrid, io voglio andare a Bergamo a vederla, non so chi viene,
adesso ne parliamo, no?
Schiattone, ne parliamo, altro che del Real Madrid. No, però io ho mentito a Zampini, a tutti e due, perché prima di salutarlo avevo un altro file da fargli ascoltare, che è questo.
Per candidarsi a FGC bisogna essere portati da qualcuno. Nessuna delle competenti oggi della FGC mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, per cui se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo, diciamo così. Io sono stato anche accostato a situazioni di una frangia rispetto contro ad un'altra, cioè, non sono quel tipo di persona. Per me la squadra è fondamentale, deve esserci una squadra. Io ho pure vinto un mondiale, quindi mettermi a far casino in queste situazioni. Bisogna sedersi ad un tavolo con qualcuno che ti vuole ad un tavolo e dire ok, parliamone, vediamo. Ad oggi non c'è nulla di concreto. Mi è capitato anche in precedenza di dover parlare di una candidatura, di una presidenza di un'altra squadra quando non c'era nulla di concreto.
Era bianconera, quindi, però sono...
Allora, Del Piero, presidente federale, a me è una cosa che continua a suonare strana. Filippo dalla Spagna, come la vedi?
Io la vedo bene, è stato qua in Spagna, no? Diversi anni, no? Ultimamente vive qua perché, sì, per ragioni scolastiche, familiari, via dicendo. Io lo vedo bene, cioè serve una... Allora, il problema per me è il primo problema del calcio italiano è la frammentazione. Come ha detto lui quando ha citato la squadra, per me lì è la chiave. Se lo fanno venire e gli permettono di costruire una squadra, per me ci può stare, perché non può essere il calcio italiano e lo sport italiano in generale ha troppe anime, troppe, tutte in, diciamo, in difficoltà tra loro a livello di rapporti. E se prendiamo come esempio la Liga, qui è semplice, qui è arrivato il caudillo Javier Tebas e ha riunito tutti, ecco, meno il Real Madrid, e ha tirato su il movimento sulla base della squadra, dell'unione. E per me, se gli fanno fare questo lavoro, ci sta, è una figura assolutamente indicata.
Massimo?
Allora, io non so se crederci o meno, ti dico intanto, vabbè, è inutile, esatto, dire che la priorità per me è cambiare lo status quo. Per me la priorità, ecco, viene qualcuno al posto di chi c'è adesso, 99 su 100 è un progresso rispetto a quello che stiamo vivendo. Secondo, Del Piero è persona talmente intelligente, talmente bravo, e non è un luogo comune, talmente serio nelle cose che fa, che comunque sarebbe un ottimo presidente di federazione, e non sarebbe ovviamente filo Juventus, e uno anche troppo, no, certo, attento, giustamente, al rispetto per tutti. Quindi da tifoso mi cambia poco, da suo ammiratore, certo, invece sarei contento. Su Del Piero due cose: la prima, se compete, compete per vincere, sa che vince, se no non compete. E la seconda è quella che ha detto lui: lui non viene come uomo di Lotito, De Laurenti, so della Juve, cioè lui va se c'è una candidatura stracondivisa e fa l'uomo che mette d'accordo quasi tutti, se no non esiste una candidatura di Del Piero.
Sono d'accordo, grazie Massimo, ti abbraccio, ciao,
ciao ragazzi, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie Massimo Zampini. Mi tengo invece Filippo Maria Ricci, perché dopo la breve pausa che ci attende dobbiamo dire due cose su Real Madrid, che va a Bergamo e ci va con pochi punti in classifica.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
In questo momento è il campo più difficile d'Europa. Abbiamo lottato, diciamo, con le nostre qualità, difendendo bene la prima parte, potevamo sfruttare meglio il contropiede, due o tre opportunità dove abbiamo fatto delle scelte che potevano essere migliori, però insomma in questo momento è la squadra più in forma d'Europa.
Di cosa ha bisogno per essere Mbappé di nuovo?
Ha bisogno di adattarsi al nuovo ambiente, ai compagni di squadra. Sono sempre momenti che richiedono un po' di tempo, bisogna avere pazienza, piano piano ritroverà la sua migliore condizione.
L'ultima domanda, mi rendo conto che non è simpaticissima, però glielo chiedo: anche l'allenatore forse più leggendario della storia del Real Madrid rischia qualcosa in una stagione così difficile, o può continuare a lavorare serenamente e sente la fiducia?
Hai fatto una buona premessa, rimaniamo con questa premessa.
Allora, Carlo Ancelotti così, buona la premessa, male la classifica, sappiamo com'è Florentino, sappiamo com'è l'area di Madrid, e Carletto parla come il tecnico di una provinciale, onestamente, Filippo.
Sì, ieri anche qui in televisione spagnola io ho sentito, no, qua a Movistar, ha detto, addirittura si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi. Aia. Che ovviamente non si può essere soddisfatti, aia, questo è...
Non si può nemmeno dirlo però, Carlo... mi pare. Non si può neanche dirlo. Eh? Non si può neanche dirlo.
No.
Alla Real Casa, no, se perdi.
Allora, Carlo ha già rischiato una volta, prima della partita con lo Osasuna, Florentino Perez aveva già in mente il sostituto che poteva essere Santi Solari, che adesso sta nel club, che ha allenato il Madrid prima, e questo, tutto questo è un sacrilegio ovviamente, no? Ieri sera, per dire, qua in televisione, non so, c'era Valdano, Schuster, l'ex portiere Cañizares, e sono tutti per Ancelotti, ma è normale esserlo, però sappiamo bene che il Real Madrid non è un club normale, che Florentino Perez è un presidente molto particolare, che sta vivendo anche un momento ancora più particolare, come abbiamo visto con la grande sceneggiata del Pallone d'Oro, no? Per cui Carlo lo sa, vive in maniera assolutamente tranquilla. Per me dovrebbe cominciare un po' a difendersi. Perché? Perché questo Real Madrid è costruito male, Carlo. Voglio dire, si sapeva dall'inizio che allora Kroos non è stato sostituito. In mezzo alla difesa c'è un buco, è andato via Nacho, che non è un fenomeno, però era uno affidabile, e praticamente non hanno preso nessuno. Il terzino destro dietro Carvajal non ce l'hanno, a sinistra, così così, insomma, è una squadra. E invece che fanno? Prendono Mbappé, benissimo, che comunque gioca nella stessa posizione di Vinicius, e poi comprano Hendrik, che è un ragazzino brasiliano che sì, serve fino a un certo punto, e infatti non lo usano. Per me Carlo ha le sue ragioni, questa è una rosa poco compensata, adesso con gli infortuni un disastro. Si è fatto male Vinicius, per me a Bergamo faranno di tutto per riportarlo, ieri si è fatto male Camavinga, e ieri sera ad Anfield giocava Valverde terzino destro, come se nel Milan giocasse Tonali terzino destro, che vuoi dire, no? O giù di lì, insomma, cioè, non lo so. E Carlo ha un po', fa con quello che ha, questa è la squadra, che deve fare? Ieri sera ha provato con i piccoletti, no?
Brian Diaz, Arda Guller. Però sai, c'hai la sensazione che ti viene, vale per lui, ne parlavo ieri a proposito del City, che tu sai perfettamente da uomo di sport che ogni ciclo finisce, e spesso quando finisce, finisce in modo traumatico, in modo clamoroso, in modo fragoroso, e quindi questo sospetto esiste per il City di Guardiola così come esiste per il Real di Carletto.
Sì, però Carlo, come fai a parlare di fine ciclo quando hai preso Mbappé? Cioè, capito?
Hai preso,
stride un po'. No. Al City te lo compro perché abbiamo De Bruyne, Gundogan, no? Va bene, possono avere una, però anche lì comunque hanno fatto
di solito
poi,
la
hanno
fine ciclo coincide con la fine di un ciclo di un allenatore. Nel caso, caso Guardiola, che è stato rinnovato, non ho ancora capito se per 1 o 2 stagioni, per una sarebbe bizzarro, per 2 possiamo parlarne. Può accadere per Ancelotti, poi non lo so, c'è comunque l'anima lunga, l'anima vecchia, no? Militao,
no,
c'è,
per me...
Modric, sono ancora lì. Sai, c'è quella vecchia.
Sì, sì,
anima,
sì, per me, sai Carlo, il fine ciclo può essere forse più spostato su un paragone con quello che è successo nel 2006 con la fine della prima galassia,
certo,
no?
Certo,
lì sì,
certo,
perché anche lì, no? Grandi giocatori, e cominciano a prendere un allenatore dopo l'altro abbastanza improbabile, Camacho, García Ramón, arrivavano tutte queste stelle e poi non c'era una squadra, il povero Makelele che doveva correre per tutti, poi lo vendono, non c'è più nessuno che corre. E qua io vedo no, Florentino Perez che infatti all'assemblea parla di trasformazione del club dai soci a una società per azioni. Questo stadio ha un sacco di problemi, il costo è più che raddoppiato e ci sono un sacco di magagne, sono a giudizio no, in tribunale per il rumore, per i concerti che sono stati cancellati come se, no, come se fosse un rave abusivo, e anche per il parcheggio sottostante, anche quello una magagna. Non vanno al Pallone d'Oro, si lamentano. L'altro giorno quello che ha attaccato il giornalista dell'Angola e della Namibia, ma per favore dai, cioè non, no, cioè, è una situazione un po' particolare, e Carlo si trova lì e con tutta la sua esperienza e ripeto, fa quello che può, non c'hanno una cantera come si deve, tra l'altro va detto ieri questo Asensio, ragazzo che ha debuttato 21 anni tra l'altro, non è proprio un pischello insomma, comunque ha fatto bene, però dietro non c'hanno molto, non è come il Barcellona che va in campo con 8 canterani. Insomma, sono tante situazioni,
diciamo,
vediamo
che
adesso
sotto
questo
il vestito...
Atalanta-Real Madrid.
No, Atalanta-Real Madrid diventa un partitone, anche perché l'Atalanta cosa vuoi? Giocherà la serata la partita come fosse una serata di gala. Real Madrid deve giocare in un'altra maniera, secondo me, perché per non crearsi fastidio o problemi, non credo problemi di qualificazione, ma comunque fastidi di sicuro. Ciao Phil, a presto. Puoi mettere via il cartonato con i libri, ripiega.
Sì, anche oggi, sì, c'era, certo, ripiega. Non l'hai visto, ma c'avevo il cartone tirato fuori, tutto a posto.
Bellissimo, no, ti vedo, sei splendido.
No, lo vedi adesso, pensavo che non lo vedessi.
Abbiamo visto tutto, compresa la camicia.
No, perché all'inizio avevi detto che non vedevi.
No, non vedevo, voi, gli ascoltatori vi vedevano, che io avevo i monitor impallati, ma voi vi siete visti fin dall'inizio.
Cartone al suo posto,
ciao Filippo. Allora, io adesso mi fermo, abbiamo la borsa, ma soprattutto dopo la borsa abbiamo Endurance Race, e dentro Endurance Race un ospite davvero eccezionale come Stefano Domenicali.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Il tuo business è più di un lavoro, è la tua visione, il tuo percorso. BMW Serie 5 ti dà la possibilità di scegliere come percorrerlo. Berlina o touring, motorizzazione endotermica o elettrificata, in base alle esigenze del tuo business. Inoltre, scegliendo BMW Business Power, l'allestimento M Sport e i pacchetti Travel Innovation sono già compresi per una guida confortevole e dinamica. Scopri il piacere di guidare verso il business del futuro con la nuova BMW Serie 5 con pacchetto Business Power e le formule di noleggio valide fino al 31 dicembre su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
Hai voglia di risparmio? È il Black Friday, dai, 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 dai. Con prodotti ricondizionati, l'affare lo fai. Clicca ricondizionato.it, ricondizionato. Clicca ricondizionato.it,
ricondizionato. Ricondizionato.it. Economico, ecologico, garantito.
Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
Acqualete!
Acqualete.
What up?
Ottima mossa per le tue ossa.
Risponde Conai per le imprese.
Sono un imprenditore, vorrei sapere come si finanzia Conai.
Sono una consulente aziendale. Quali sono i soggetti tenuti ad aderire al Conai?
La mia azienda acquista all'estero prodotti imballati. Quali sono gli adempimenti Conai?
Ho letto un articolo sul riciclo, mi piacerebbe saperne di più su Conai.
Vai su radio24.it, entra in Conai per le imprese e mandaci la tua domanda.
Endurance Race, le grandi corse.
Campione del mondo per la quarta volta, Max Verstappen. E oggi, nella città del gioco d'azzardo, mette sul tavolo il poker. Max Verstappen.
Allora, oggi è un giorno molto importante per la mia compagnia dei motori del giovedì, che c'è Jonathan Ferroni qui vicino a me. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Roberto Lacorte, pilota di CTR Racing ma anche imprenditore nel mondo del motorsport, questa qualifica è importante. Ciao Roberto.
Ciao Carlo e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ma soprattutto ciao e grazie a un amico che è una persona a cui voglio molto bene, ma che anche, non so se me lo passa, una specie di Re Mida del motorsport, presidente amministratore delegato di Formula 1 Group, cavalier Stefano Domenicali. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao Carlo, non... No, non farmi diventare rosso, che alla radio non si vedono i colori, quindi non va bene. Sono qui a Doha, che è un freddo cane incredibile, ma va bene così.
Senti, noi siamo qui per farti un po' di domande per una decina di minuti e comincio io. Sì. Dal fatto che quest'anno avete trovato il sacro graal dello sport in generale, cioè quel bene immateriale che crea la fortuna di un movimento che si chiama competitività. E la domanda è come mantenerla, se si può mantenere.
Ma allora, innanzitutto, come sempre nella vita, bisogna ricordarsi le ragioni per cui siamo arrivati a questa situazione, che credo, anzi ne sono praticamente quasi certo, sarà rispettata anche nel prossimo anno. Io mi ricordo quando nel 2020 furono cambiati i regolamenti, si era gridato allo scandalo perché dobbiamo cambiare le regole, macchine saranno più lente di 6 secondi, mi ricordo questo numero in maniera proprio esatta. E quindi bisogna sempre avere un po' la pazienza per cercare di capire perché le cose vengono fatte. E quindi io credo che il ragionamento che deve essere rispettato è proprio quello di aver intuito qual era il giusto cambiamento necessario per cercare di fare quello che sta succedendo adesso nel minor tempo possibile. Quindi una combinazione di regole diverse dal punto di vista tecnico associate all'introduzione del budget cap per ridurre da un lato i soldi che vengono spesi nello sviluppo tecnico, dall'altro anche di ridurre per chi fa più punti in un campionato il tempo dello sviluppo in galleria del vento. Quindi questo credo che sia, come dire, la base per cui stiamo vivendo questa situazione del campionato oggi. Detto questo, è chiaro che veniamo da anni dove abbiamo avuto una dominazione importante di Red Bull, dove Max ha fatto delle cose straordinarie, quest'anno l'ha meritato ancora di più come pilota, però insomma Il ragionamento che tu dicevi, Carlo, della competitività è sicuramente un fattore straordinario che ci ha portato oggi ad avere, fino a due gare dal termine, 7 piloti che hanno vinto Gran Premi, dei gap che sono davvero veramente molto molto piccoli, quindi una situazione davvero molto importante che dobbiamo mantenere anche per il futuro, perché è proprio quando le cose vanno bene che bisogna lavorare perché questo continui.
Certo, e questo tema credo che sia molto pertinente per Roberto Lacorte. Roberto?
Robby? Io volevo parlare con te partendo da una constatazione, condividendo con te con una constatazione, no? La Formula 1, la conquista più importante è la globalizzazione, cioè è veramente globalizzata, tant'è vero è difficile stare ad ascoltare le persone che dicono no, si è spostato l'asse sugli Stati Uniti, sul paesi arabi, ma è così, cioè è una visione più globale che ha portato, che i risultati poi vengono guidati e misurati dagli sponsor, attenzione, audience, e quindi questo è sotto gli occhi di tutti, e che ha dato per la possibilità, grazie a questo, a un sistema da te introdotto che ha reso possibile l'esistenza economica anche dei team minori, fino ad arrivare a una valorizzazione fantastica che ha fatto un sistema, la Formula 3 e la Formula 2, che ormai sono parte integrante dello spettacolo e della scala verso la Formula 1. Ti faccio una domanda, Stefano. Il WEC, l'Endurance, in questo momento stanno vivendo una fase pazzesca, incredibile, una rinascita incredibile con la partecipazione delle case automobilistiche, però rischiano uno stallo molto complicato dovuto a tante cose, uno per tutti, il BOP, il format complicato, sono gare di 8, 12, 24 ore, e quindi qui chiedo a te, no? Cosa potrebbe succedere? Cosa potrebbe fare esplodere del tutto o andare in progressione il WEC, l'Endurance, che sia IMSA WEC, che in questo momento c'ha la carta giusta?
Ma allora guarda, è chiaro che, e lo dico con tantissimo rispetto, io sono focalizzato su cercare di mantenere questa crescita del nostro mondo, questo nostro ecosistema delle ruote scoperte, diciamo così, con la piramide dell'F3, dell'F2, dell'F1 Academy per le donne adesso, proprio nella logica di far crescere i nostri campionati a livello mondiale. Tu hai parlato di globalizzazione, noi prima eravamo un campionato mondiale che però su 17 gare fino a pochi anni fa erano praticamente quasi tutti in Europa. Oggi siamo distribuite con un terzo, l'unico continente che ci manca è quello africano, che stiamo cercando di conquistarlo, ma deve essere fatto nella maniera giusta. Il tema delle gare vetture prototipo io credo che sia un pochettino diverso. Innanzitutto, e lo dico con grandissimo rispetto, il ragionamento che noi stiamo facendo è quello di attrarre giovani. I giovani hanno bisogno di intensità, di contenuti diversi, di una frequenza di cose che va a un ritmo forse più veloce della Formula 1. Il tema delle gare di durata è un tema che deve essere affrontato, perché sono molto popolari su, diciamo, popolazioni di tifosi abbastanza tradizionali, e c'è un tema legato anche al fatto che il vero spunto che bisogna raccogliere è che, mentre la gara di Le Mans è una gara straordinaria, storica, che raccoglie tantissimo interesse e che quindi sanno tutti chi vince quella gara lì, poi vai a vedere in fondo, quando parli di campionato di durata, è chiaro che l'interesse è diverso, quindi la focalizzazione non è solo quella legata alla tematica di chi corre in quel campionato. E quindi tu hai accennato giustamente al BOP, come facciamo a fare in modo che ci sono vetture di diverse prestazioni che possono competere insieme, ma anche al fatto che il tema molto importante per capire come si deve sviluppare l'interesse dei giovani è come mantenere il focus e l'attenzione in competizioni che durano più, e noi già duriamo abbastanza, un'ora e mezzo. Quindi il vero tema del futuro è focalizzarsi su questi temi, perché noi poi siamo stati, devo dire, abbastanza bravi a sviluppare una piattaforma commerciale che interessi sia il lato dell'attività, diciamo, dei fan normali, ma soprattutto anche quello del business, perché il posto che noi offriamo per chi vuole sviluppare opportunità di sviluppo di business è sicuramente oggi una delle caratteristiche che ci contraddistingue rispetto a tutto il mondo che ci circonda.
No, siete stati visionari, non abbastanza bravi, secondo me. Jonathan Ferroni.
Sì, sicuramente. Noi, grazie Stefano di essere qui con noi, noi vorremmo sempre vedere annate come quella di quest'anno, anche se sappiamo che gli equilibri sono molto difficili da mantenere, perché poi gli ingegneri sono molto bravi e c'è sempre qualcuno che trova un sistema per battere tutti, però vedremo. Comunque volevo chiederti una cosa relativamente all'arrivo di Cadillac, ovvero di General Motors, che arriva nel 2026, porta un grande brand americano che mancava a una serie che ormai, come stiamo dicendo, è globale, ha un enorme valore anche di mercato perché è cresciuto nella vostra gestione. L'unica cosa mi chiedo se ci sarà ancora posto nei prossimi anni per i team, che quelli che Enzo Ferrari chiamava i garagisti, ovvero le squadre che non hanno un grande marchio alle spalle, e sto pensando soprattutto a Haas ma anche a Williams, se dovranno magari lasciare spazio a grandi marchi, oppure come è capitato a Sauber, se verranno fagocitati da un costruttore come Audi.
Ma guarda, io credo che il tema importante che dovremo gestire nei prossimi anni è capire come la crisi dell'automotive a livello di mobility, di mobilità, possa eventualmente colpire il mondo del motorsport. E su questo io credo che noi ci siamo strutturati nel anticipare e capire bene che, così come la Formula è stata la prima attività di motorsport a investire sul motore ibrido, noi abbiamo puntato sulle benzine sostenibili dal 2026. Questo che cosa comporta? Comporta la possibilità eventualmente di sviluppare dei temi tecnologici che sono anche un po' diversi rispetto a quelli su cui, io devo dire, ahimè, me lo dico come condizione personale, tutti gli tutti i costruttori automobili si sono orientati nel full electric, solo e basta quello. Ecco, come questo può impattare i team, tu dicevi, garagisti? Io credo che gli possa dare la forza di essere comunque strutturati e poter competere, proprio perché il contributo che nel campionato dà il budget cap rispetto a trovare dei partner che ti garantiscono la sostenibilità finanziaria possa permettere loro di rimanere. Quindi io sono positivo nel pensare che quelli che ci sono oggi possono avere un futuro anche più importante nei prossimi anni.
Io lascio l'ultima domanda a Roberto Lacorte.
No, guarda, difficile fare domande dopo quello che ha detto Stefano in questo momento, perché vedi, si parlava, no? Io mi inserisco nell'ambito dell'endurance, essendo vicino all'endurance, però mi intriga tantissimo, no? Fare le paragoni, cioè l'interdisciplinarità in tutto, nella professione, nello sport e nell'organizzazione di eventi, è la chiave vincente, no? E quindi quello che sto cercando di capire è come viene approcciato un'organizzazione così complessa, ma con cosa? Quindi con la visione prospettica.
Certo,
no?
Certo.
E quindi è questo quello che in tutte le grandi organizzazioni, come in questo caso che io ho preso in considerazione, il mondo delle sport prototipi, a volte manca, no? E addirittura si va a vedere quello che succede sul mercato per capire come si riverbera sul... E quindi no, Stefano, su questo veramente... ringrazio della presenza e di darci questa visione qua, che secondo me dovrebbe essere una sollecitazione a tutti quanti coinvolti nel gestire grandi valori come certi asset.
D'altra parte, al di là del fatto che è un amico, mica a caso ho detto che è Remida. Allora, un'ultima cosa che chiedo io, che,
no, Stefano, sono metalmeccanico.
Vai, che metalmeccanico, smettila. 2025, che ovviamente noi italiani aspettiamo con particolare ansia. Hamilton, pilota iconico su una Ferrari competitiva. Kimi Antonelli, finalmente un pilota italiano in Formula 1, torna in Formula 1 e tra l'altro un sedile importante. Di oggi la notizia, di ieri la notizia di Monza fino al 2031. E d'altra parte Monza, ieri mi dicevi, Jonathan Ferroni, i dati di Monza per gli spettatori
aumentati. Negli ultimi 3 anni si sono superati i 300.000 spettatori nel weekend, sono cose che non si erano mai viste.
No, non a caso Remida è qui presente. No, chiosami sul futuro.
Ma guarda, sul futuro, allora innanzitutto contento perché Kimi è un pilota giovane italiano e sarà protagonista, ne sono convinto, bisogna lasciargli il tempo di crescere e porterà l'entusiasmo che il prossimo anno vedrà anche la Ferrari con Hamilton e con Charles in un contesto dove saranno competitivi, quindi gli elementi per avere un futuro roseo nel nostro paese e in tutto il mondo sono tutti lì presenti. E devo dire la verità, non vedo l'ora di vedere a Monza il prossimo record di pubblico che ci sarà sicuramente il prossimo anno, lo posso scrivere adesso.
Sì, non ho dubbi. Grazie Stefano. Senti, grazie davvero.
Grazie. Grazie. Io davvero. Vi abbraccio da Doha e grazie dell'attenzione, davvero.
Ti abbracciamo.
Grazie, Carlo, grazie a tutti.
Grazie a te, Stefano Domenicali. Ti abbracciamo noi. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi chiudiamo noi ogni discorso. Io, Ferroni e Roberto Lacorte.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, Roberto Lacorte, mi sembra che abbiamo messo in fila una serie di argomenti con Stefano Domenicali, che mi ha colpito soprattutto appunto questa visione prospettica che riguarda la Formula 1, l'endurance, lo sviluppo, il futuro e il settore dell'automotive, tutto quanto collegato insieme.
Ma vedi, è proprio, non è solamente diventata la visione prospettica. Stefano, la Formula 1, tutta l'organizzazione da lui capitanata, ha preso la Formula 1, questa grande macchinone organizzativo, come un prodotto da sviluppare, cioè è la visione aziendalistica. Ed è così che puoi solamente arrivare a degli obiettivi di risultati. È proprio un'organizzazione fatta con i crismi di valutazione, di perimetrazione, di budgetizzazione e di rilascio dei risultati tipico di un'impresa. No? E guarda, ci sono delle analogie con una cosa che nell'ambito della vela ho visto io, quella 151 miglia che in pochi anni è diventata la regata più importante del Mediterraneo, andando a scalzare le grandi classiche che erano ferme lì guardando il passato e basta, perché il passato rappresenta una memoria, la memoria storica è fondamentale come base per proiettarsi verso il futuro. Attenzione, però, non è il futuro, è la base su cui proiettarsi il futuro e andare a fare cosa? A sognare, no? Quindi i sogni sono quelli che guidano le grandi stravolgimenti, le grandi cambiamenti o le novità. Se no saremmo andati sulla Luna e compagnia bella, ragazzi.
Certo,
quindi questo è veramente molto importante, questa prospettiva così fresca, frizzante, ma anche basata su criteri che sono tipiche delle migliori imprese.
No, ma certo, anche perché il prodotto che era stato preso in mano da Liberty Media non era esattamente un prodotto in buona salute, no, Jonathan, stavamo discutendo anche prima, era un prodotto che aveva diversi problemi. Poi possiamo, mi sembra molto chiaro il discorso, no? Si tratta di interessare i giovani, poi possiamo discutere fino a che vogliamo, se ci piace la sprint race oppure non ci piace, eccetera. Però fatalmente bisogna fare i conti, ma vale per il motorsport così come vale per il calcio, per discorsi Superlega, eccetera. Cioè si tratta di ragionare sulla base di quelli che acquistano il prodotto, dice bene Roberto, è una logica aziendale.
Sì, si è aperto effettivamente a fasce, diciamo, di mercato dove prima non aveva penetrazione. Pensiamo soprattutto al mercato nordamericano, che è molto grande, che interessa moltissimo ai costruttori, e che la Formula 1 la vedeva come una stranezza europea, certo, fino a un po' di anni fa. Certo. E invece adesso ha rovesciato completamente questa cosa.
Ma i valori commerciali dei team comunque stanno a documentare quanto abbiamo detto, no?
Sì, sono tutti sopra il miliardo. Se uno degli ascoltatori volesse acquistare un team di Formula 1 oggi, va dai 4 miliardi e qualcosa di Ferrari fino al miliardino che è sufficiente per comprare la Haas.
Quando Roberto, non sono lontani i tempi in cui non avevano i soldi per fare la benzina e mettere le gomme. No, più o meno erano quantomeno in grandi difficoltà, diciamo così.
Sì, no, ma guarda, tra l'altro si sta parlando di valori, no, di marchi o team di Formula 1, ma ha fatto valere a cascata giù, cioè ha generato valore, generazione di valore. Anche i team di Formula 2 e Formula 3 valgono tanti soldi. Cioè, per entrare dentro non serve solamente, cioè serve la capacità di poter acquistare l'organizzazione che ha acquisito una posizione. Bene, questo vuol dire tanto.
No, ma vuol dire tantissimo. Bene ragazzi, chiudiamo con la chiacchiera da bar, dato che abbiamo ancora un paio di minuti. Chiedo prima a Roberto Lacorte prospettiva pilota, poi a Jonathan Ferroni prospettiva giornalistica. Lo scazzo
professore, abbiamo il professore.
No, sì, lo professore, però il pilota sullo scazzo Leclerc Sainz cosa dice?
Insomma, secondo me Charles lì si è fatto prendere un pochino la mano.
Mi dispiace, un bravo ragazzo, veramente un ragazzo d'oro. Io a volte, guarda, l'ho incontrato anche con Stefano in certe situazioni al di là del motorsport, e vi assicuro che è una persona di una semplicità, timido, proprio, è proprio una bella persona. Chiaramente, ragazzi, quando uno è lì a 300 all'ora, tutte le emozioni diventano una pentola che bolle da tutte le parti, quindi però bisogna anche saper gestire certe cose, e lì purtroppo è venuto fuori qualcosa che c'è, ovviamente, ma chi l'avrebbe avuto quello scazzo lì dentro?
Certo.
Si tratta solamente, no? Ma io credo che Fred Vasseur li abbia, insomma, presi da una parte e gli abbia detto un po' delle cose, ma insomma, ragazzi, cioè, si sta parlando di ragazzi, sta parlando
sì, sì,
di
ma capita anche a voi che non siete più ragazzi quando correte, capita anche a voi,
ma la grande. Però ci ha fatto, sì, guarda, dai tu lo scorso anno eri presente,
sì.
Voglio dire, insomma, sono cose che fanno parte, cioè ci hanno fatto divertire, hanno fatto spettacolo, sì, e lasciamole andare, insomma.
Ma ragazzi, certo, ma ci mancherebbe altro.
Sì, comunque Vasseur le idee ce le ha sicuramente chiare e ha capito cosa è successo. Ha parlato con i piloti, ma soprattutto ha parlato con i loro race engineers, perché il problema è lì. Bozzi ha detto a Leclerc che Sainz non l'avrebbe superato, ma Adami ha detto a Sainz di non fare pressione a Leclerc, che non è esattamente la stessa cosa. Se volevano che Sainz stesse dietro, lo dovevano dire chiaramente, invece non l'hanno fatto, e questo può aver pensato o voluto pensare: ma io, se lo sorpasso rapidamente mentre ha ancora le gomme fredde, non comprometto la gara di nessuno, non causo nessun problema di gomme e andiamo via lisci. Però c'è stato questo problema a livello di race engineers e Vasseur li ha già catechizzati tutti e due.
Vabbè, voglio dire, Roberto, portami via questo qua perché non lo supporto.
Vado.
Ciao Roby. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a Roberto Lacorte, Ceti Arresti, grazie a Jonathan Ferroni e Claudia Schiattone in redazione. Gianmarco Ferronato, com'è il banco tecnico? Diceva prima Maurizio, al banco tecnico.
Bravo.
Bravo, adotterò questa nuova locuzione. Ciao a tutti.
È una pagliacciata.